magia, stregoneria e paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007. Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo a tutti che io sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo, e la trasmissione di oggi riguarda essenzialmente una occasione che oggi abbiamo, un anniversario che va non tanto celebrato ma quanto ricordato per la sua importanza e per l'importanza che ha avuto per gli uomini. Ci sono delle cose che nella vita degli uomini a volte vengono fatte e alle quali non si dà spesso il giusto valore. Sembrano delle carte stracce e in realtà quelle carte stracce poi risultano essere la cosa più importante che si è fatta in quel momento. Ebbene, noi come pagani politeisti, come pagani della Federazione Pagana, come persone che amano la vita e che partecipano alla vita, oggi 10 dicembre vogliamo celebrare il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. È importante, fondamentale questa dichiarazione. Ora, noi come pagani politeisti e come Federazione Pagana praticamente consideriamo tutti questi principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo parte integrante e inalienabile dei principi fondamentali del paganesimo politeista. Condannare uno di questi principi o usarli in modo avverso, distorcendone il valore rispetto alla Carta, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, per noi pagani politeisti significa bestemmiare. E questo vorrei essere chiaro, perché il paganesimo è un percorso di costruzione dell'uomo, ma la stessa civiltà che noi viviamo ora è un percorso di trasformazione. A volte i percorsi di trasformazione si interrompono in maniera drammatica, in maniera forte, in maniera distruttiva degli uomini, e allora devono passare dei secoli prima che gli uomini riprendano un altro percorso. E una volta ripreso quel percorso genera comunque le libertà dell'uomo, spacca comunque le membra, spacca comunque i legamenti, spacca comunque le catene che costringono l'uomo alla costrizione. Se non ci fosse stato il cristianesimo, lo sviluppo della civiltà romana, lo sviluppo della civiltà greca, lo sviluppo delle civiltà mediterranee avrebbero portato avanti una realtà, una quotidianità oggi diversa da quella che abbiamo. Ma ciò non è avvenuto, cioè il cristianesimo ebbe il potere, il cristianesimo ha riempito la storia di stragi e di genocidio, ha saccheggiato la dignità umana, ha distrutto il distruttibile e gli uomini un po' alla volta, spesso aiutati dal grande Efesto nelle sue manifestazioni, hanno ricostruito un altro cammino. Un cammino di civiltà, un cammino di liberazione che si è generato uscendo dall'orrore cristiano. Nulla più poté essere pensato, nulla più poté essere fatto, nulla più poté essere percepito se non in confronto con l'orrore dottrinale, ideologico, emotivo che il cristianesimo aveva imposto sull'uomo. E così, dopo un percorso di trasformazione storica che noi come stregoni facciamo iniziare nell'Ottocento, quando Carlo Magno, un analfabeta, taglia la testa a 4.500 pagani sassoni, e da là facciamo nascere la stregoneria, cioè quel percorso di liberazione umana, ma che storicamente possiamo farlo nascere tranquillamente, a parte gli arabi di Averroè, possiamo farlo nascere dal Rinascimento italiano, dal Boccaccio, dal Giordano Bruno, dalle traduzioni di Ficino, da Pico della Mirandola, da Galileo e così via, passando per i Libertini, per il Casanova, passando per Giulio Cesare Vanini, passando precedentemente o contemporaneamente a Pietro Pomponazzi, finché non si riversa nella Francia, non diventa illuminismo, non diventa bisogno di libertà, passa attraverso le contraddizioni con i protestanti, passa attraverso tutta una serie di trasformazioni storiche, finché avviene l'Ottocento, con tutto lo sviluppo filosofico e con tutte le drammaticità che la storia deve affrontare nel Novecento, finché dopo la Seconda Guerra Mondiale alcuni stati cominciano a pensare che forse è meglio risolvere le questioni in altro modo, per quanto almeno sia possibile, e viene fatta questa Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che diventa il fondamento del comportamento delle Nazioni Unite in funzione del futuro. La dichiarazione non è un atto di legge, cioè non determina il comportamento delle persone, altrimenti le metto in galera. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo determina il comportamento etico, cioè io faccio quello che posso in questa situazione, devo mediare, devo chiaramente subire tutta una serie di condizioni, ma lo faccio in funzione, nella direzione che mi è indicata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. E agisco in quella direzione, qualunque cosa faccia e qualunque siano le condizioni che mi impediscono di realizzare quelli che sarebbero magari i miei alti ideali. Esiste un pragmatismo nel quale io agisco, ma dal momento che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo non dice cosa fare in questo momento, non è una legge, chiaramente ha una visione di molte generazioni, ha una visione che punta al futuro, ha una visione che è il fondamento del divenire umano. Per questo noi come pagani politeisti ne abbiamo adottato in toto i principi. Ed è esattamente di questo che vogliamo parlare, anche per l'occasione che è uscita quell'enciclica di Ratzinger, quella Spe Salvi, che in realtà è un attacco militare, un attacco fortissimo alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Proviamo un attimino a vederci questa Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e cominciamo dal suo preambolo. Nel preambolo le Nazioni Unite prendono atto di ciò che è successo e cercano di leggerlo in maniera astratta, però reale, però palpabile. E dicono le Nazioni Unite, considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola, di credo, della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo. Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione. Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le nazioni. Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello statuto la loro fede, nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà. Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire in cooperazione con le Nazioni Unite il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni. Mentre l'ONU scriveva questo preambolo, vi ricordo, c'era in corso la rivoluzione algerina, c'era in corso la rivoluzione cinese, c'era in corso la faticosa uscita dell'Africa dal colonialismo, c'era il tentativo del Congo di uscire dalla sua situazione, c'era la miseria nell'America Latina, eppure le Nazioni Unite mettevano a punto esattamente questo. Cosa vuol dire? Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo? E che cos'è il razzismo? Che cos'è la negazione delle minoranze? Quando si fa la negazione delle minoranze, si alzano campi di sterminio per ammazzare gli ebrei, per ammazzare gli zingari, per ammazzare gli omosessuali, per ammazzare i testimoni di Geova, per ammazzare tutti quelli che non la pensano come me, che non hanno lo stesso colore della pelle, che non hanno lo stesso colore religioso. Cosa si fa se non attentare alla dignità dell'uomo? E ancora, considerato che il disconoscere e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie, per portare ad atti di barbarie è necessario non riconoscere nell'altro una persona, considerare una bestia da lavoro. Perché sono morti quei 4 operai nell'acciaieria l'altro giorno? Se non perché l'acciaieria considerava quelle persone come bestie da lavoro, senza diritti? E magari lei pensava anche di fargli la carità dandogli soldi. Dice ancora l'ONU, considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, è necessario proteggerli da norme giuridiche, perché il disprezzo dell'uomo, la trasformazione dell'uomo in schiavo, la trasformazione dell'uomo in bestia, noi l'abbiamo vista anche reiterata nell'enciclica da Ratzinger, nella Spe Salvi, dove il suo assolutismo, l'assoggettamento dell'uomo alla sua verità, la trasformazione dell'uomo in schiavo, è l'ideale sociale di Ratzinger, quell'ideale sociale che ha inquinato l'intera umanità per decenni, 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 centinaia d'anni, finché la rivoluzione francese non ha tagliato la testa al suo dio. E che cosa significa che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli fra le nazioni? Significa che bisogna cercare un sistema per risolvere i problemi e non semplicemente pensare all'altro o all'altra nazione come i buzzurri da sottomettere, come delle persone senza dignità. Ed è quello che purtroppo sta avvenendo quando si mandano gli aerei a bombardare anziché affrontare direttamente i problemi. Ebbene, tutti questi problemi sono stati riconosciuti dalle Nazioni Unite e sono alla base di quello che è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Dice l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa dichiarazione, si sforzi di promuovere con l'insegnamento e l'educazione il rispetto di questi diritti e di queste libertà, e di garantirne mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi stati membri quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione. Articolo 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Tutti gli esseri umani nascono liberi, non sottoposti ad una verità, non sottoposti a un'etica, non sottoposti a una morale coercitiva. Ricordatevelo questo. Articolo 2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente dichiarazione. A tutti gli individui, a tutte le persone, senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio a cui una persona appartiene, sia che tale paese o territorio sia indipendente o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità. E questa dichiarazione, questo articolo 2, è uno dei motivi fondamentali per cui è finito il colonialismo. In pratica, gli stati colonialisti non potevano più considerare le persone degli stati coloniali come degli schiavi, come dei servi, come dei subumani, delle persone che dovevano obbedire, ma dovevano considerarli come soggetti del proprio stesso paese, con stessi diritti e stessa dignità. Da quel momento, quando questo avviene in un paese, in realtà dovrebbero cessare tutti quelli che sono i movimenti nazionalistici. Purtroppo non è così. Troppo spesso una dichiarazione, quando viene applicata in legge, non viene applicata nell'etica, non viene applicata dai magistrati. Ognuno tenta di portare l'acqua al suo mulino col potere che ha. E questo purtroppo è un grosso problema. Articolo 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Articolo 4. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù. La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Quando dice nell'articolo 3, scusate se torno indietro, ogni individuo ha il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona, significa tutti gli individui. Non quello individuo perché è più bello. Io ho qui alcuni articoli, troppi stranieri, il sindaco ai cittadini, emigrate. Cioè questo sindaco in realtà, che è il sindaco di Montegrotto Terme, sta violando i principi fondamentali dei diritti dell'uomo. Cioè la sua dichiarazione è una dichiarazione criminale ed eversiva nei confronti della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Cioè i diritti sono di tutti. Se una persona ruba, la persona che ruba va in galera. Se una persona violenta, la persona che violenta va in galera ed è sottoposta alla medesima pena, al di là del suo colore, della sua pelle, della sua razza e di della sua religione, di qualsiasi altra cosa, non si può invocare l'odio o fare odio rispetto a qualcuno di diverso. Articolo 5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti. E naturalmente anche qui ciò che è crudele, inumano e degradante gioca sempre sulle interpretazioni. Ci sono persone che stanno subendo azioni crudeli, inumane o degradanti, ma chi gliele infligge pensa che non siano inumane, crudeli o degradanti, pensa che sia normale. Ci sono persone che torturano e pensano che sia legittimo torturare. E naturalmente qui si tratta di costruire una coscienza della legalità, una coscienza civile che vada in questa direzione. Articolo 6. Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua persona giuridica. In pratica, siamo persone, soggetti di diritto costituzionale, non siamo bestie, pecore di un gregge che il buon pastore porta al macello. E ogni individuo ha il suo valore. Cioè, quando dico che la Chiesa Cattolica, Ratzinger, deve chiedere scusa per tutti i delitti che ha commesso nei confronti degli uomini, nei confronti dell'umanità, non sto parlando di un'umanità in astratto o di un'umanità in blocco, ma di Tizio, Caio, Sempronio e via via coi miliardi di nomi che compongono quell'umanità. Cioè nomi, persone, delle quali spesso la ragione ha perso il ricordo perché sono state macellate a massa, milioni. Non esiste il loro nome, non esiste la loro traccia, perché si pensa che macellare o mettere nei forni crematori cancelli non solo l'uomo, ma anche la sua storia, la sua dignità, il suo divenuto. Ma noi come pagani politeisti e come apprendisti stregoni sappiamo che tutta la vita degli uomini è scritta attorno a noi, è scritta nelle nostre emozioni, è scritta in ognuna delle nostre azioni. Articolo 7. Tutti sono uguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'uguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente dichiarazione, come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. E anche qui, una volta fatta la dichiarazione, si viola giocando sulle interpretazioni, no? Cioè chi impedisce il diritto di parola, chi impedisce l'esercizio dei diritti delle persone, chi impedisce il diritto all'eguaglianza, all'eguaglianza davanti alla legge. Chi impedisce questo ritiene di avere dei diritti di farlo, ma quando lui ritiene di avere dei diritti di farlo, di fatto sta violando la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Ogni individuo, dice l'articolo 8, ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violano i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla Costituzione e dalla legge. E come si fa a impedire questa, l'applicazione dell'articolo 8? Esattamente come fa lo Stato italiano. Non permette ai cittadini la conoscenza e la consapevolezza delle leggi, degli statuti, della procedura penale. Non gliele permette la conoscenza e lascia questa alla gestione di centri di potere che possono essere manipolati dall'ordine degli avvocati ai magistrati e a quant'altri. Per cui i cittadini si trovano in balia di non poter far riconoscere i propri diritti e i propri doveri. E allora, come dice le considerazioni, spesso sono costretti a ricorrere alla violenza perché non hanno nessun'altra possibilità. Ma qui la responsabilità è dello Stato italiano, qui è la responsabilità è del governo italiano, qualunque governo dal 1948 ad oggi. Passiamo all'articolo 9. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. Voglio dire alla Polizia di Stato questo. Articolo 10. Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Prova tu ad andare davanti a un magistrato con 12 poliziotti torturatori che ti hanno torturato alle spalle, a vedere quali diritti riesci ad ottenere. Ma questo è successo in Italia. Articolo 11. Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente, sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo, nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa. Ebbene, le garanzie per la difesa di un individuo nemmeno in Italia vengono garantite, anzi, si fa in modo che l'individuo non si possa difendere spesso. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo o omissivo che al momento in cui sia stato perpetrato non costituisce reato secondo il diritto interno e secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. In pratica, il giudice non si può inventare i reati a piacimento o le sue interpretazioni, deve applicare la legge. Purtroppo, la legge si interpreta e quando le persone non hanno la forza per rivendicare il loro diritto di soggetti costituzionali, il giudice applica la pena che gli conviene. E anche questo è una cosa molto grave. E ancora, articolo 12. Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni. E qui, e ogni individuo ha il diritto di essere tutelato dalla legge contro le interferenze e le lesioni che fa la Chiesa Cattolica nell'imporre la sua morale, quella morale che vuol far passare come naturale. Articolo 13. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare al proprio paese. Ebbene, Le recenti dichiarazioni di alcuni sindaci qua in Veneto vanno esattamente contro questa dichiarazione dei diritti dell'uomo. Contro gli emigrati, metodi da SS, proposta scandalo della Lega a Treviso. Il sindaco di Cittadella, che vuole impedire la residenza ai cittadini di un altro paese della Comunità Europea per i propri interessi privati, va contro la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e va contro la Costituzione della Repubblica. Staremo a vedere se Calogero riuscirà stavolta ad essere un magistrato anziché un delinquente che si fa gli affari suoi. Articolo 14. Ogni individuo ha il diritto di cercare di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici, operazioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. Articolo 15. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza né del diritto di mutare cittadinanza. Purtroppo dopo si pongono ostacoli insormontabili, no? Ma porre ostacoli insormontabili comunque è illegale rispetto alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Articolo 16. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno uguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto col libero e pieno consenso dei coniugi. La famiglia è il nucleo naturale fondamentale della società e ha diritto di essere protetta dalla società e dallo Stato. Quei sindaci che hanno deciso di non sposare gli immigrati che non sono regolari o che non hanno i permessi, stanno facendo un'azione contro la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e il tentativo di ricostruire la società fascista e nazista. Tanto per essere papale papale. Articolo 17. Ogni individuo ha il diritto di avere una proprietà privata, sua personale o in comune con altri. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. Articolo 18. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. Dopo magari troviamo che Luttazzi viene cacciato dalla Sette, viene cacciato dalla RAI perché non gli va bene né alla RAI o alla Sette quello che lui dice. Si sta prestando a criticare la Spesalvi di Ratzinger e viene allontanato dalla Sette con delle scuse dalla TV, con una scusa banale, proprio perché fa paura che 2,5 milioni di persone possano capire che la Spesalvi di Ratzinger in realtà è un atto di nazismo, è un atto di terrorismo sociale e istituzionale. Articolo 19. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. E anche qui esistono molti problemi che vengono creati dall'Organizzazione Cattolica per impedire alle persone di manifestare il loro pensiero. E purtroppo su questo la Polizia di Stato viene spesso meno ai propri doveri. Speriamo che qualche volta invece lo faccia fino in fondo e lo faccia in maniera dignitosa. E allora sia onore alla Polizia di Stato in quell'occasione. Articolo 20. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione. Dopo magari parliamo perché vengono battezzati i bambini che vengono costretti a far parte di un'associazione, no? Articolo 21. Ogni individuo ha il diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. Ogni individuo ha il diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo. Tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed uguale, e da voto segreto o secondo una procedura equivalente di libera votazione. E questo vale ancora per tutti quei paesi che ancora devono uscire da condizioni totalitarie. E vale anche per i paesi occidentali, dove con una serie di trucchi in realtà vengono influenzati i voti. Trucchi li abbiamo visti per esempio alla TV di Stato, alla TV italiana, che venivano organizzati i programmi proprio in funzione dell'influenzare il voto, cioè di dare informazioni false, di dare informazioni ritardate, di dare informazioni manipolate per avere un giudizio diverso. E anche su questo la Dichiarazione Universale di Diritti dell'Uomo ha parecchio da dire. Articolo 22. Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale e di rapporti con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità. Articolo 22. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla sua protezione contro la disoccupazione. Ditelo agli operai morti sul posto di lavoro e ditelo ai disoccupati italiani, specialmente i 55enni che non trovano più lavoro. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad uguale retribuzione per uguale salario. E questa fu una discriminazione contro le donne che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ha voluto bloccare. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. Articolo 24. Ogni individuo ha il diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. Articolo 25. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente, a garantire la salute e il benessere proprio della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti da sua volontà. La maternità e l'infanzia hanno il diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso devono godere della stessa protezione sociale. Articolo 26. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere garantita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. Vi ricordo che quando l'istruzione divenne obbligatoria, il nemico assoluto contro i ragazzi che andavano a scuola era la Chiesa Cattolica. Quando le bambine furono ammesse alla scuola e resa obbligatoria la scuola per le bambine, il nemico fu la Chiesa Cattolica. Quando ci fu il suffragio universale di tutti i cittadini, il nemico fu la Chiesa Cattolica. Quando fu dato il voto alle donne, il nemico fu la Chiesa Cattolica. Quando fu riconosciuta la violenza alle donne e ai bambini come violenza contro la persona anziché una violenza contro la morale, il nemico era la Chiesa Cattolica. Articolo 26. Articolo 27. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti, di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia l'autore. Articolo 28. Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa dichiarazione possono essere pienamente realizzati. Articolo 29. Un attimo solo, perché l'articolo 29 è un po' pesantino. Ed è importante leggerlo in maniera corretta, specialmente il 30. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. Ogni, ripeto, individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. Secondo, nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite. E l'articolo 30 conclude, e su quello concluderemo, nulla, attenzione, nulla della presente dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in esse enunciati. Non esiste la libertà di costruire i campi di sterminio, non esiste la libertà di vessare i bambini, non esiste la libertà di vessare gli extracomunitari, non esiste la libertà di vessare i più deboli, non esiste la libertà di vessare il diritto di parola, non esiste la libertà di vessare le persone di un altro ceto, di un'altra religione, di un'altra lingua e di un altro modo di essere. Questo è terrorismo. Fa usare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo per aggredire l'uomo, degli uomini, dei loro diritti, dei loro modi di rappresentarsi nella vita, è un atto di terrorismo nazista. E come tale, anche se l'azione è in sé piccola, anche se l'azione appare in sé limitata, va censurato come un atto nazista, un atto di terrorismo sociale, che deve essere percepito dalle persone nel modo più violento ed assoluto. Perché quando l'articolo 29 ci dice che nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge, ogni cosa che travalica la legge o che le interpreta a modo di vessare i diritti delle persone si chiama nazismo, si chiama terrorismo. È il fatto stesso che i magistrati non riescono a percepire che attentare ai diritti fondamentali delle persone significa mettere a repentaglio la società civile e i principi fondanti, le relazioni fra le persone, significa che non sono dei magistrati, ma una cozzaglia di criminali che scappano come topi di fogna per distruggere le istituzioni di questo paese. Essere precisi nelle cose, perché davanti a delle persone che usano il proprio potere per vessare altre persone, significa mettere in discussione quella che è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Ed è chiaro in questo l'aggressione alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo messa in atto da Ratzinger. Scrive il giornale La Repubblica del 2 dicembre 2007. 24 ore dopo la pubblicazione della Spesalvi, Papa Ratzinger attacca il relativismo predominante nelle organizzazioni internazionali, fra cui quelle che dipendono dalle Nazioni Unite, e dichiara di aver scritto la sua seconda enciclica come risposta al nichilismo imperante. Il nichilismo, ha affermato il pontefice, celebrando l'avvento nella Basilica Vaticana, corrode la speranza nel cuore dell'uomo, perché diffonde la convinzione che dentro di lui e intorno a lui regni il nulla. Non regna il nulla, il diritto regna. Nulla prima della nascita e nulla dopo la morte. Ieri mattina Benedetto XVI ha ricevuto le organizzazioni non governative cattoliche in occasione di un convegno organizzato dal segretario di Stato Cardinal Bertone. Ebbene, a questo ha risposto l'ONU dicendo: noi rispettiamo la Carta dei Diritti Umani, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, vedi di rispettarla anche tu, perché ricordiamo che il Vaticano è quell'organizzazione che sta diffondendo AIDS, sta diffondendo terrore all'interno dell'Africa, proprio impedendo l'azione dell'ONU, impedendo l'uso del preservativo fra le persone. Come il Vaticano fu l'organizzazione che impedì l'istruzione obbligatoria, come il Vaticano fu l'organizzazione che impedì i diritti delle donne, come il Vaticano fu l'organizzazione che tentò di impedire il suffragio universale, come il Vaticano fu quell'organizzazione che volle la violenza sui bambini e volle l'impunità della violenza sulle donne, proprio perché per lui era violenza sulla morale. Le persone non sono le padrone del proprio corpo, non hanno diritti all'uso del proprio corpo, solo il Vaticano vuol disporre del corpo delle persone. Ebbene, solo il Vaticano, oggi come oggi, è l'organizzazione criminale che tenta di aggredire la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e le libertà fondamentali dell'uomo. Oggi, 10 dicembre 2007, noi celebriamo il 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ma nel 1948 venne in auge anche la nostra Costituzione, la Costituzione della Repubblica Italiana. Una Costituzione che, anche se oggi è aggredita da più parti, è quel baluardo che ci permette di di non ritornare in una società clerico-fascista, dove la verità con la quale la Chiesa Cattolica stupra bambini costringendoli in ginocchio, è il momento portante e legiferativo del paese. Anche oggi i bambini vengono ricattati in maniera pesante, in maniera violenta, imponendo loro il crocefisso. E vediamo poliziotti, vediamo carabinieri che su se stessi mettono la dignità della stella a cinque punte della Repubblica, mettono su se stessi la dignità dei principi fondamentali della Costituzione, ma li negano ai bambini, li negano alla società civile, perché si credono troppo spesso creati di immagine e somiglianza di un pazzo e cretino, e non delle persone che stanno facendo con onore e con dignità il loro lavoro. Lo so che le cose cambiano continuamente, sono sempre in trasformazione continua, ma se gli uomini non sapranno manifestare l'anima delle cose, l'anima dei percorsi sociali, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo rischia per molto tempo di restare carta straccia. E invece la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, come la nostra Costituzione, come la Costituzione Europea, devono essere dei fari ai quali noi dobbiamo guardare per costruire la libertà sociale e la libertà civile. E per oggi è tutto. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Vi do appuntamento per la prossima trasmissione. In questa trasmissione abbiamo detto alcune cose, molto sarebbe stato da dire, sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione. Ciao. Eccolo qua.